insieme a te. Mi confondo e lascio che i nostri pensieri si vedano. Per non riuscire ad ammettere di essere soli. E quale distanza li unisce? Sembra facile, troppo facile, non soffrire. Dicevi per me non cambierà mai niente, quindi non c'è niente da cambiare. Rimaniamo d'accordo, sì.
Ciao Enrico!
Ciao Claudio!
Come stai?
Ma abbastanza bene, sto cominciando a caricarmi per questa puntata intellettuale.
Intellettuale, sì, infatti chi ha seguito il Fuori Onda su Facebook ha visto, insomma, si parlavano di temi alti come i cast di certi documentari americani che non staremo qui a specificare per chi ci sta ascoltando solo in audio. Ciao Giosuè, come stai?
Bene, grazie, ciao a tutti. Questa sera sarà sicuramente una serata fantastica, perché con il nostro ospite parleremo di cose molto molto importanti.
E avete portato appunti, libri, presentazioni PowerPoint stampate?
Sì, tutto, e poi ce ne parlerà direttamente Maurizio Fava, che
ciao a tutti.
È docente di neuromarketing e continua tu.
Intanto grazie, saluto a tutti gli ascoltatori. Docente è un parolone, insomma, diciamo che ogni tanto mi chiamano per convegni, seminari e qualche docenza per l'appunto, ma sto ancora agli inizi, ecco, diciamo così.
E la domanda che tutti quanti si stanno facendo in questo momento è: perché parlare di questa trasmissione, parlare di questo argomento in questa trasmissione? È un po' una sorta, bisogna che ve lo dico, viene da una cena, anzi da un pranzo, dove ho conosciuto...
Diciamo che stavo mangiando.
Stavo mangiando, dove ho conosciuto Maurizio, dove si è parlato appunto di neuromarketing e di quello che il cliente pensa e che cosa c'è dietro ai pensieri e alle scelte del cliente nel momento in cui c'è un acquisto, ma non solo.
Ma non so.
Quindi da una cena che è stata meravigliosa, oltre al cibo che abbiamo mangiato, anche dell'argomento che abbiamo trattato, l'abbiamo voluto riproporre qui in radio con la speranza che a tante persone, insomma, questo argomento possa interessare.
Allora, innanzitutto la prima cosa che vi chiedo, visto che vi ho tutti e due come esperti di marketing, comunque più di me sicuro, e di spiegare, tu hai parlato di cliente, no? Il cliente chi è innanzitutto?
Allora, diciamo questo, che nelle due figure del rapporto commerciale, dove c'è qualcuno che propone prodotto o servizio che sia e qualcun altro che invece riceve questa proposta, il cliente è colui che riceve. Però io non vorrei legarla soprattutto a un aspetto meramente commerciale, anche perché la cosa interessante da andare a vedere qui è gli studi che vengono fatti, che ci sono, che vengono fatti soprattutto oltre oceano, rispetto all'aspetto decisionale del cliente, cioè di chi poi decide di acquistare o non acquistare una certa cosa. Intanto però vorremmo conoscere un po' meglio Maurizio. Raccontaci un po' di te, perché sei arrivato a questo e come ci sei arrivato al neuromarketing?
Allora, ci sono arrivato un po' per caso, come spesso accade con tante vicissitudini. E io mi sono specializzato in neuroscienze e quando facevo neuroscienze non si parlava minimamente di marketing o di qualsiasi altra cosa che avrebbe interessato o contaminato quella sfera del sapere. Poi, trovandomi a lavorare in azienda, essere a contatto, come dicevi tu, con il cliente, che è quello che poi ti dà, diciamo, il sostentamento, ho deciso di specializzarmi e prendere un master anche in marketing. E fondendo insomma queste due discipline esce il neuromarketing, insomma nasce.
Intanto dacci una spiegazione di neuroscienze.
Neuroscienze sono tutte quelle scienze, per l'appunto, che si occupano di neuro, cioè del cervello, il sistema nervoso, quindi se vogliamo sia la parte, diciamo così, tecnica, quindi il neurone, gli assoni, le connessioni, tutta la parte fisica, ma anche la mente, la coscienza, l'inconscio, quindi tutti i pensieri, quello che banalmente chiamiamo mente, ecco, quindi c'è sia il cervello, la parte biologica, sia la mente, la parte, potremmo dire, più psicologica. E mi sono accorto che questa disciplina esiste non da tantissimo, da qualche decennio, e qui non è conosciuta per niente. E leggendo un po' di libri, qualche paper scientifico, e insomma, ho visto che era interessante e poteva essere la risposta giusta sia per chi magari fa ricerca in ambito scientifico e riesce a dargli un taglio, chiamiamolo, più pratico, più commercializzabile, e per chi si occupa di marketing un taglio più scientifico, perché spesso poi sappiamo benissimo che molte cose del marketing, della pubblicità, rimangono un po' fumose, non si riesce a dare un numero, a dare un volto concreto, una statistica, una,
entriamo
qualcosa
nel merito, cioè andiamo a vedere l'utilizzo pratico.
Sì,
del...
sì. Allora intanto tutto quello che uscirà fuori lo potete trovare, io qui ho fatto un appuntino, visto che mi sono...
Cioè, non è un appuntino
molto...
in realtà, sono 20 stampe di PowerPoint, sì. Adesso do un po' il mio profilo di rompiscatole al programma, ma in realtà hai portato tantissimi appunti, quindi non è proprio un appuntino...
Sì, ho portato degli appunti perché in realtà, come diceva Giosuè, mi capita ogni tanto di fare queste docenze, questi seminari, e sono sempre aiutato da video, supporto slide, audio e così via. Qui in radio, insomma, è una bella scommessa riuscire a trasmettere il neuromarketing senza immagini.
Una sfida che ti lancerei anche è quella di spiegare neuromarketing alla casalinga,
alla commessa del Conad,
o il commesso, dai,
o al commesso del Conad,
cioè qualcosa.
Quindi
di
a tutti i laureati, dici?
Sì, esatto. Ok, cioè, no, a
gente che
ha
molte specializzazioni,
a mia zia.
Qualcosa di molto semplice e diciamo comprensibile anche da chi non ha una preparazione né scientifica né magari economica, cioè qualcosa di comprensibile. Quindi
okay,
già la parola marketing gli darei una spiegazione, allora, okay, comprensibile, okay, perché non tutti sanno che cos'è il marketing.
Facciamo quindi un passo indietro, no? Facciamo okay. qualche premessa, così che tutti siamo più o meno sullo stesso livello, su quei 3-4 pilastri da cui poi nasce proprio il discorso vero e proprio del neuromarketing.
Ok, che non è la vendita di sostanze psicotrope, insomma.
Ma se vuoi, insomma. Se vuoi, io ti do gli strumenti.
Un po' di Lexan te lo diamo poi alla fine della serata.
C'ha il campionario dietro.
Allora, per mettere insomma tutti più o meno sullo stesso campo di gioco, direi di partire con 2-3 definizioni noiose ma necessarie, giusto 2-3 minuti, non di più, per poi spiegare bene, andare nel vivo del discorso. Tutto parte dalla definizione di bisogno e desiderio, secondo un'ottica di marketing, è chiaro, non un'ottica filosofica o teologica o altro. Il bisogno è la condizione in cui si percepisce una privazione, ok? Quindi ho bisogno del jeans perché sono senza vestiti,
perché esco in mutande, quindi ho bisogno di comprare.
Ho bisogno di quello, okay. Chiaro. Ho una privazione e ho un bisogno. Il desiderio è come il bisogno, ma non è, diciamo, trainato da una necessità quanto da una cultura o dalla personalità. Quindi, sempre per l'esempio del jeans, non ho bisogno reale del jeans, però, diciamo così, fa figo, fa bello, no? È la moda e quindi ho il desiderio di okay. quel jeans.
Quindi sempre, non ne ho bisogno.
Esatto, ma ho il desiderio. Okay. Da qui la domanda, quando sentiamo parlare di domanda del mercato, è tutti quei desideri e quei bisogni supportati da un potere di acquisto. Quindi fai parte della domanda se quei jeans alla fine te li puoi comprare.
Okay.
Okay? Se non hai gli schei, i soldi per quel paio di jeans, non fai parte della domanda. Okay. Questo penso sia semplice, abbiamo capito tutti.
Ti entro un attimo con un'eccezione. C'è anche chi fa finanziamenti, lunghe rateizzazioni pur di poter rispondere a quel bisogno di acquisto indotto.
Sì, in quel caso fai parte della domanda.
Entra sempre nella domanda.
In quel caso sei il successo top, sei la miglior best practice nel neuromarketing. Se io vado da una film domestic o da una
fai doppia spesa.
A fare di tua un a indebitare la mia famiglia per permettermi quel bisogno che tu mi hai indotto, bastardo.
Tu adesso la vedi nel lato oscuro del neuromarketing.
Di sì, cui... sì, assolutamente. Per me il neuromarketing è oscurità.
Ottimo. E c'è chiaramente una parte oscura che è quella che però appartiene anche al marketing tradizionale, insomma, cerco di venderti un qualcosa che non ti serve, ma per alimentare, insomma, questo iperconsumismo. Però c'è anche un marketing serio, quello che magari aiuta le aziende, e quindi c'è anche un neuromarketing serio che aiuta le aziende, non fa sprecare dei soldi, eccetera, eccetera.
Il marketing è il modo di presentare... Che cos'è?
Un attimo.
Ok, vai.
Perché se ci vogliamo far capire da tutti, dobbiamo andare per step, se no se entriamo così a metà discorso, magari ci perdiamo una parte, no?
Io direi, scusami, sì. Direi anche di lasciare la parte etica magari al finale.
Sì, va bene.
Perché sennò rientriamo sì. in argomenti dove è difficile
perché
andare
Perché nel marketing e in attività commerciale non c'è etica, l'abbiamo no, già... Sì.
Potrebbe esserci etica.
Potrebbe, scavando.
Vabbè, no, lasciamo...
Anzi, a maggior ragione, più il discorso diventa complicato, più diventa in qualche modo... come possiamo dire, pericoloso per il consumatore, e più arriva l'etica, no? Come fosse una bilancia. E di questo, se vogliamo, parliamo dopo.
Dopo, meglio dopo.
Quindi, eravamo arrivati alla domanda.
Quindi, desiderio.
Bisogno,
domanda.
Arriviamo al mercato.
Ok.
Mercato, l'insieme dei clienti, attuali o potenziali, insomma, che fanno parte della domanda.
Ok.
Cioè, tutte quelle persone che possono comprare.
Ok.
Sia che ho già, cioè clienti attuali, che potrei avere il potenziale cliente. E quindi chi si occupa di marketing cosa fa? Sta dentro un'azienda e, secondo Kotler, che è, diciamo, il guru del marketing, fa parte, deve creare, partendo per l'appunto dal mercato, il valore generato dal cliente per l'azienda. Detto in altri termini, il cliente che abbiamo preso nel nostro mercato ci deve dare del denaro, del valore. Potrebbe essere denaro, informazione, insomma una serie di cose che potremmo tradurre con denaro, senza troppi giri di parole, perché l'azienda riesce, grazie alla funzione del marketing, a soddisfare questi bisogni e desideri del cliente. Ok? Questa è un po' l'inquadratura. E uno potrebbe dire, beh, ok, ci sta, bene o male, cose che sappiamo tutti. Allora, perché c'è bisogno del neuromarketing? Cioè, bastava già il marketing, no? L'aggiunta neuro, cioè il cervello, è necessaria perché questo... questo marketing a un certo punto sbaglia, fa degli scivoloni incredibili, per cui l'aggiunta neuro, e vedremo quindi tutti gli strumenti utilizzati per acquisire le variabili neurometriche, psicometriche e biometriche del soggetto, e poi andremo a vedere magari se volete in dettaglio cosa sono, riescono a rispondere a dei quesiti che il marketing tradizionale non riesce, ma anzi sbaglia. Spero di avervi un po' intrigato con questa
Sì, è molto interessante, ma portaci degli esempi così riusciamo a capire meglio.
L'esempio nasce con il fallimento delle ricerche di mercato. Dovete sapere che qualsiasi azienda, ovviamente, cioè non qualsiasi, diciamo che le aziende brave dovrebbero, prima di mettere nel mercato un prodotto, un servizio, fare delle ricerche per capire se poi questo prodotto o servizio funziona oppure no. La previsione di vendita, dare il giusto prezzo al prodotto e così via. Questa è la classica ricerca di mercato, no? Quindi da libero potrei dire, no? La raccolta, l'analisi dei dati, la presentazione al management per poi prendere la decisione aziendale. Una cosa importantissima dalla quale parte tutto il processo di creazione del prototipo, del prodotto. Poi si scopre che in realtà queste ricerche portano le aziende, adesso vi do un dato numerico, nel 2007, quindi ormai
due ere geologiche
fa, però si spendevano negli Stati Uniti 12 miliardi di dollari in ricerche di mercato. Questo cosa vuol dire? Che le aziende, giustamente,
la Nielsen faceva i botti,
esatto, faceva i botti, perché le aziende, giustamente, ripetiamo, spendevano soldi per sapere come il mercato, quindi quello di cui abbiamo parlato prima, no? L'insieme dei clienti potenziali avrebbe reagito a quel prodotto o a quel servizio offerto dalle varie aziende. Risultato però che 8 prodotti su 10 falliscono e il 90% dei marchi, dei nuovi brand che vengono immessi nel mercato, scompaiono dopo un anno o due anni. Allora c'è un problema, queste ricerche di mercato, quindi che sono il classico sondaggio, il questionario, il focus group,
non è fatto bene.
Oppure le aziende non ascoltano i risultati di questo sondaggio, questionario, eccetera, oppure c'è qualcos'altro, oppure proprio questa struttura è sbagliata.
E qui entra il neuromarketing.
Cioè, da questo errore, da questa proprio mancanza oggettiva, cioè spendo dei soldi, faccio una ricerca, tutti vogliono il mio cappello nuovo che ho fatto il questionario, tutti dicono sì, lo comprerei, ho fatto il focus group, dicono sì, facciamo il cappello giallo con la visiera verde.
E poi entra, va sul mercato e non vende.
Sul mercato non vendi niente, azienda chiusa.
Cosa è successo?
Perché? Eppure l'azienda ha fatto il suo lavoro, chi ha fatto la ricerca ha fatto il suo lavoro, hanno seguito tutti i dettami, perché? E qui entra per l'appunto la parte neuro di tutto, di quello che abbiamo parlato prima, cioè il cervello. Possiamo dire che abbiamo 3 cervelli. Chiaramente il cervello è uno.
Da lì. Uno dei 3 cervelli.
C'è chi non ce l'ha nessuno.
Uno dei 3 cervelli, Claudio ha già capito qual è.
Io ne conto 2 e sono sicuro nemmeno su entrambi, insomma, sul funzionamento.
Però quindi non saranno quei 2 che pensi tu, ma sono
l'amigdala. Se dici amigdala sono contentissimo.
Farò in modo di...
Quello è il 3B.
Di dirla. No, diciamo che chiaramente il cervello è uno solo. Ok, però per convenzione, anche per praticità, possiamo dividerlo in 3, dal momento che ognuna di queste 3 ha delle funzioni particolari specifiche. Ok, quindi avremo quello che si chiama la neocorteccia o il new brain, che è la parte nuova, fa parte dell'evoluzione recente, ha soltanto 3-4 milioni di anni e ci identifica come esseri umani. All'interno troviamo tutto il sistema razionale, il pensiero astratto, la possibilità di prevedere, pensare al futuro, di pensare al passato.
È il nostro essere sapiens sapiens.
Quello che, esatto. Quello poi non esiste il sapiens and sapiens, scusate, c'è solo il sapiens.
No, aspetta, la battuta
vero, è vero. No, non è una battuta, è vero. Non esiste il sapiens sapiens come genere, esiste soltanto il sapiens.
Vabbè, volevo dire una cosa carina, ma me l'ha ammazzata. Basta, mi zittisco.
Gli è dato dell'attore porno, si doveva vendicare in qualche modo. Scusa,
Era il complimento quello, non era.
Sì, in effetti, è un buon biglietto da visita. Non è che gli ho detto che è uno stronzo.
Perché ci sono caduto anch'io, nel senso che ne stavo parlando appunto con. una persona che mi ha detto: guarda, non funziona in questa maniera, sappi che è un'invenzione questa del Sapiens Sapiens.
No, aspetta, dopo parliamo con la parte del biologo di Maurizio, perché okay. Io me la ricordo bene alle medie tutta la scala
purtroppo, erectus, purtroppo non è vero. Ok, no, torniamo
su questo momento, no, entro proprio minimamente. No, quindi c'è quella parte del cervello tripartito che chiameremo neocorteccia, new brain, insomma quello che ci contraddistingue come esseri umani. Sapiens, ecco, okay. Esseri umani, quindi pensiero logico, ma anche astratto, quello razionale.
Però noi siamo anche l'aspetto
però siamo atavico. Anche l'altra parte del cervello, che è il sistema limbico, dove abbiamo la famosa amigdala e l'ippocampo, per esempio, che è tutta la parte emotiva dell'essere umano, ok? E poi
la parte animale? O l'altra, la parte animale?
Ma è tutta la parte animale, nel senso che andrei su nel, diciamo così...
Cioè la parte più antica, diciamo, di quella che non
ma c'è una parte ancora
razionale.
Più antica.
Quando ti vuoi accoppiare ragioni anche, quindi c'è anche la parte... non c'è solo l'istinto, no?
C'è una parte ancora più antica che è quello che potremmo definire il reptilian brain, cioè il cervello rettiliano, così perché è apparso 500 milioni di anni fa, quando c'erano i rettili, insomma, è da lì il nome. È lì che ci abbiamo, insomma, fanno parte il midollo spinale, il tronco encefalico, una parte del mesencefalo, insomma, senza immagini è difficile, però... Diciamo la parte più bassa, ecco, okay. La parte più bassa, quella che va verso il midollo spinale.
I driver, per dire, un programmatore. Okay.
E in quella parte lì c'è racchiusa, chiamiamo l'istintività, la parte più atavica, più vecchia, quella più animale, per dirla come diceva Giuseppe prima. E se dovessimo fare un confronto tra queste due parti, quindi diciamo fra la parte più estrema in alto, che è la neocorteccia e il new brain, e questo reptilian brain, vediamo che il new brain è molto recente, quindi 3-4 milioni di anni. Il reptilian brain invece 500 milioni di anni, antichissimo.
Sì, ma adesso ti tolgo gli appunti, dottor Fava. Io le tolgo gli appunti, stavo dando troppo gli appunti.
No, i 500 milioni no.
Però mi piace molto questa cosa, perché dai,
che guarda gli appunti.
Beh, se volete semplifichiamo,
no, anche perché noi praticamente siamo 3 sì. in 1, giusto?
3 in 1, sì, diciamo
la famosa trinità.
Lui è Claudio Reptilian.
No, ancora più basso, sono Amphibian Brain. Amphibian. Vai.
E, vabbè, per semplificare,
no, mi sembra comunque abbastanza comprensibile.
Sì, nel senso sì. Cioè, mi aveva detto Giosuè che eravate, insomma, così proprio reptili. Allora ho detto, ecco. Beh, adatto il discorso.
Sta insultando anche tutti gli ascoltatori a casa, no? Volevo dire, perché...
no? Questo è quello che avete detto voi. Dopo non so se chi sta a casa.
Quindi
è veramente...
tutti e mille adesso aspettatelo sotto casa, perché
voi rettiliani che siete solo legati ai vostri bisogni basici, alle vostre cose, ai vostri impulsi più atavici.
Picchiate Maurizio.
Picchiate
Fava.
Maurizio Fava, abita a Iesi.
Va bene, quindi le tre parti del cervello,
di cui però me ne interessano due: quella, diciamo, estremamente razionale, okay. E quella estremamente istintiva.
Quindi la voce nella nostra testa è la parte del new brain, cioè tutto ciò che noi colleghiamo al linguaggio, insomma.
Anche il linguaggio, sì, direi ragionamento.
La parte razionale.
Diciamo così, la parte conscia. Ecco. Okay. Mentre la parte subconscia, uh-huh, è tutta questa istintiva rettiliana, diciamo così. Dove ci sono, che ne so, movimenti semplici che abbiamo imparato, come andare in bici, leggere, dove non sforziamo il pensiero.
Ok.
Ok, istintivamente facciamo quella cosa lì. Ok, c'è il fuoco, tolgo la mano, ho sete, bevo, tutta la parte, per l'appunto, istintiva.
Diciamo Claudio.
Così. Claudio.
E... ragazza, mi accoppio, fuoco, tolgo la mano, insomma, esatto. Queste...
Questo però rappresenta, questa parte del cervello, rappresenta il 95% del pensiero, se volessimo fare una percentuale. Del
anche
pensiero.
Di più forse.
Mentre soltanto un piccolissimo 5% è la parte razionale. E quindi il problema che dicevamo delle ricerche di mercato è proprio questo. Che
invece davano più importanza alla parte razionale.
Esatto. Cioè tutto si basava su quel 5%, quindi tecnicamente diciamo la risposta esplicita del consumatore, era una risposta che era vera al 5%, okay? Mentre tutta la risposta implicita, esatto, fosse stata vera
era vera soltanto per il 5%.
Quindi non perché le persone mentono oppure perché sono...
Perché stiamo parlando di un individuo diverso da quello che
perché,
decide.
Esatto, perché se chiediamo, che ne so, a una signora perché ti sei comprata la borsa, lei risponderà avevo bisogno. Perché avevo bisogno, perché mi serviva una così grande in cui mettere tutto. Ma
in realtà la voleva, la voleva, la desiderava.
In realtà magari anche inconsapevolmente, per l'appunto inconsciamente, la voleva perché, che ne so, si sentiva grassa, possiamo dirlo, e quella borsa gli ricordava invece una forma fisica migliore, e quindi la presa a
ipotizzo. Quindi adesso Maurizio, oltre a aver insultato i nostri ascoltatori, signora, se ci stai ascoltando e hai una borsa, borsa grande,
sei grassa,
vuol dire che sei grassa. Quindi borsa grande, coscia grande,
l'hai comprata,
o culo grande. Donna con la borsa grande, esatto. Non per spazio, perché sei una mamma che hai bisogno di avere tante cose dietro, ma sei solo una cicciona di merda. Okay.
Ecco, quindi a parte questa parentesi molto intellettuale
del rettiliano, diciamo che...
Quindi se io faccio una domanda a una persona, se io chiedo a lui qualcosa, sì, razionale, però quello che mi dice potrebbe anche non essere vero.
Sì, esatto, esattamente così. Okay. Esattamente così.
O se è vero, è vero soltanto per il 5%.
Chiaramente stiamo parlando di statistiche in linea generale, è chiaro, non è che tutte le persone si comportano allo stesso modo, certo. Cioè adesso non vorrei neanche banalizzare troppo, cioè quello che sto dicendo.
Però se ti
va
chiedo
preso...
se una cosa ti piace, potresti dirmi di sì, ma in realtà potrebbe anche non essere proprio così, perché comunque,
esatto, cioè ci sono delle
motivazioni, quello che tu pensi di sapere non è quello, esatto, che realmente sai.
Sì, come dire, le persone non pensano quello che sentono, non dicono quello che pensano e non fanno quello che dicono,
giusto,
in sostanza, ecco.
Giusto per semplificare, una persona che va dall'ottico per comprare gli occhiali, se è vero che lui va a comprare gli occhiali perché non ci vede, quindi questa è una cosa reale, dovrebbe soltanto dirgli: mi misuri la vista, prendo quegli occhiali e se ne va. Nella realtà, prima di scegliere l'occhiale, fa mille prove fino a trovare quello giusto per lui. Quindi la scelta è dettata non tanto dal fatto che non ci vede, ma da altre cose che ci dicevi sta nel rettiliano.
Sì, sì. E la cosa fondamentale è che questi due cervelli sono, diciamo così, in competizione, e il cervello rettiliano, chiamiamolo così, è incontrollabile e molto più forte, perché atavico, perché stratificato nelle ere, rispetto al mio brain. Quindi
chi ci comanda è il rettiliano.
Chi ci comanda è il rettiliano. Mi è capitato di fare dei seminari così, in cui facevo un gioco molto stupido, semplice, insomma.
Ci piace, vai.
Immaginatevelo in
fallo pure con noi.
No, perché servirebbe un...
Dobbiamo spogliarci, no?
Vado a prendere una borsa grande sopra casa.
In cui dicevo, allora, adesso tutta gente comunque universitaria, quindi
giovane,
però che ha studiato, che insomma era anche abbastanza preparata.
E anche classista, il nostro ospite Claudio.
In teoria, dico, poi
sta rovinando, cioè, noi dobbiamo rovinare lui e lui sta rovinando noi. Cioè, era una radio aperta, plurale, libera,
cioè,
sociale.
Sicuramente, cioè, voi non eravate fra il pubblico, questo è chiaro.
Ecco.
No, io ho tutte borse grandi, poi, gigantesche.
Ok, quindi
in cui
gioco...
i soggetti, quindi sì, in questo caso gli studenti, dovevano dire il colore della parola senza leggere la parola. Quindi, che so, se c'era scritto tavolo,
okay,
ma la parola tavolo era bianca, uh-huh, dovevano dire bianco,
okay,
non dovevano dire tavolo. Semplice. Tutti sanno leggere le parole, tutti sanno distinguere i colori, e quindi iniziamo il gioco. Solo che in che consisteva il gioco vero e proprio? In una serie di parole,
sì,
dove c'erano scritti i colori. Per esempio era scritto arancio,
però era
ma
blu.
Arancio non era arancio, ma era, che ne so, rosso, blu, okay, bianco, eccetera. E tutti in panico hanno sbagliato tutto completamente, perché magari una la dici giusta, però vuoi leggere velocemente, quindi quella dopo la sbagli e poi ti intrecci.
Quando sbagli è la parte più a basso livello, è la parte rettiliana che interviene.
In realtà,
cioè,
questo gioco dimostra che indipendentemente da chi è davanti, quindi anche il super studente attento, giovane, eccetera, sbaglia, perché queste due parti del cervello vanno in conflitto, e chi vince è la parte rettiliana, perché leggere è spontaneo, come andare in bicicletta, no? Quindi uno legge veloce, però in realtà il compito diceva un'altra cosa, era: fai attenzione, devi dire il colore della parola. E quindi, quando vanno in confusione, questa è un piccolo gioco per dimostrare che la parte inconscia è molto più preponderante, molto più forte rispetto alla parte conscia. L'altro giochino simile era una serie di parole in cui le prime e le ultime lettere erano, diciamo, nella posizione corretta della parola, ma le lettere in mezzo erano tutte mescolate. Mm-hmm. Quindi veniva fuori
casa non va
è
bene.
Troppo corta, sì, tipo, ne so, tipo professore era PRO, finiva con RE, ma in mezzo era tutto mescolato. E veniva fuori un paragrafetto di parole senza senso, ovviamente. Ovviamente nel senso razionalmente senza senso. Ma quando il compito era adesso invece leggete e basta, tutti leggevano delle frasi normali di senso compiuto. Ma in realtà non stavano leggendo, perché se avessero letto veniva fuori delle parole inesistenti. Anche lì viene dimostrato che vince la parte inconscia, e quindi io ho detto non sapete leggere perché non avete letto ma avete interpretato a questo punto dei simboli, gli avete dato un senso e l'avete fatto in maniera naturale. Ecco, poi ce ne stanno in internet migliaia di questi giochini, e il concetto è sempre quello, insomma, la parte inconscia straborda, stravince rispetto alla parte.
Allora, la domanda è, ricollegandoci al marketing, allora come si risolve questo problema? Come si fa a interrogare la parte rettiliana delle persone?
E ti faccio una domanda che fa il paio con quella di Enrico, perché fino adesso abbiamo parlato di neuroscienze, no? E come dice Enrico bene, ancora non si è parlato di marketing. Ora, prima rispondi a Rico, poi mi dici: io sono un imprenditore che vuole venderti questo oggetto che è totalmente inutile,
che per gli amici in radio è un pulsante che diventa blu e fa suono della sirena.
Poi mi spieghi come vai a interloquire, senza entrare poi nell'ottica degli strumenti, ma con quale sintassi vai a parlare con il rettiliano e con i due cervelli affinché tu mi possa cominciare a comprare questo oggetto che di parvenza è totalmente inutile, ma io invece adoro.
Sì, puoi anche smettere di far suonare, tra l'altro.
Allora, prima devo rispondere Enrico, quindi
come si fa a comunicare, okay, con, cioè a comunicare, come si fa, allora, prima dicevi che per un'analisi di mercato si fanno delle domande.
Sì.
Quindi si prendono delle persone, gli si fanno delle domande, gli si chiede: ti piace questa cosa qui? Sì, no, come la vorresti? Che colore la vorresti? Quindi fai delle statistiche e in modo matematico tiri fuori delle informazioni. Invece sulla parte inconscia delle persone, come fai ad analizzarla per capire veramente cosa vorrebbero? Perché spiegato che è diverso quello che vogliono, certo, da quello che
è un po' come, non so se vi ricordate il personaggio di Guzzanti, quello, no? Il santone che a un certo punto
la seconda che hai detto
esatto, che diceva la risposta è dentro di te ma è sbagliata,
ecco.
Esatto, è quello, diciamo, riassume tutta la problematica del marketing tradizionale, ok? E il neuromarketing capisce che c'è una parte inconscia che decide e la deve andare a analizzare. Come la analizza? Con degli strumenti. Gli strumenti che sono si chiama brain imaging, e quindi faccio riferimento a risonanza magnetica funzionale e elettroencefalografia, che se
proprio strumenti, proprio stavo per dire, non sono strumenti di misura, no, sono strumenti di misura.
Sono strumenti molto tecnici, che però riescono a capire la parte irrazionale.
Quindi invece di fare analisi di mercato convochi la signora di fare una risonanza magnetica?
Esatto.
Ah beh, proprio
esatto. La stessa signora con la borsa grande.
Esatto, ma è da lì perché ho detto il perché è stata messa sotto...
Immagino che il campione sia molto più piccolo, perché non è possibile fare una risonanza magnetica alle stesse migliaia di persone.
Infatti questo rientra nei vari limiti che poi ha il neuromarketing e si porta presso il neuromarketing.
Che non puoi fare le analisi.
Che non
insomma,
puoi
così.
Fare analisi così, che...
Sono anche un po' invasive. Adesso, la risonanza magnetica non fa male, però devi costringere una persona a stare immobile dentro un tubo per un po' di tempo.
Ma quello alla fine le aziende pagano per questo, quindi poi trovi qualcuno che sta mezz'ora fermo ad ascoltare.
Senti, ma la risonanza magnetica, no? Perché magari le persone a casa possono pensare che la risonanza magnetica serve a fare un'analisi per trovare dei problemi nel corpo, no? Come può aiutare invece un'analisi di marketing?
Allora, la risonanza magnetica... la diamo per scontato oppure spieghiamo un attimo in due parole che cos'è?
Due parole
ci vogliono. Allora, quando noi compiamo delle azioni, pensiamo delle cose eccetera, quindi qualsiasi task che noi facciamo, andiamo ad utilizzare una parte del cervello di più rispetto ad un'altra. Okay? Quindi il cervello è sempre attivo, però per esempio adesso sto parlando e quindi sarà più attiva la parte collegata al linguaggio. Sto cercando di ricordare che so, il meccanismo della risonanza magnetica, e quindi la parte della memoria sarà più attiva rispetto, che so, alla parte motoria, visto che sto seduto e mi sto muovendo poco, per esempio. Okay? Ora, quella parte di cervello, quindi quella popolazione di neuroni che sono più attivi, stanno consumando più ossigeno. L'ossigeno ha la famosa... viene trasportato dall'emoglobina, che ha proprietà magnetiche quando tiene o lascia l'ossigeno. Okay? Quindi quando cede l'ossigeno cambia la proprietà magnetica. La risonanza magnetica, che è questo magnete gigantesco, no? In cui, come dicevi tu, il soggetto viene messo dentro in posizione, diciamo così, con le braccia immobili, le gambe dritte, eccetera, riesce a capire la variazione del campo magnetico e quindi a determinare qual è la zona che sta utilizzando più ossigeno rispetto alle altre. Ok?
Domanda tecnica: non è troppo lenta la risonanza magnetica per vedere l'attivazione?
Sì, c'è un gap temporale. Infatti la risonanza magnetica funzionale si chiama, quindi fMRI, ha un'ottima risoluzione spaziale, nel senso che riesce ad andare in profondità su tutti i livelli, ma una scarsa risoluzione temporale.
Ci mette tanto più latenza, insomma, nel rilevare.
Sì, nel senso che fra quando tu pensi, che ne so,
e quando lo vedi,
e quando poi vedi il segnale, passa un determinato tempo. Però con delle equazioni tu riesci a traslare il segnale che ti dà il computer nell'azione reale, o comunque sia nel tempo T1 reale, giusto, in cui succede. Cioè, anche se però ci sono degli errori che ovviamente la strumentazione si porta appresso, come tutti gli strumenti.
La traduciamo, insomma. Praticamente io immagino che farai delle domande alla persona e poi vedrai qual è la zona del cervello che si va ad attivare di conseguenza. Dal momento in cui fa la domanda al momento in cui si vede una reazione dalla macchina, e passa un po' di tempo, quindi dovete in qualche modo, insomma...
Sì, puoi fare una domanda, puoi far ascoltare un qualcosa.
Degli stimoli comunque.
Puoi far
generale.
Vedere un video, puoi far assaggiare o odorare determinate cose.
Quindi invece
cose.
Di chiedere ti piace questa cosa, questo cappello, visto che hai fatto l'esempio del
tu
cappello,
puoi anche chiedere,
glielo
piace
fai semplicemente
cappello.
Vedere magari e vedi che cosa succede a livello di attivazione delle parti del cervello.
Esattamente.
Magari vedi che la risposta è una, nella realtà invece quella vera è un'altra, giusto?
Esatto, è proprio questo che...
Cioè che dice sì mi piace, ma in realtà si accende, fa schifo.
Esattamente. Poi se volete parliamo anche di qualche esperimento reale che dice questo.
Sì, dai, fai qualche esempio.
Subito oppure vogliamo prima analizzare tutte le...
No, prima mi devi vendere quel coso lì, mi devi vendere.
Allora, risonanza magnetica, dai.
Ma in realtà quando uno dice devi vendere questo piuttosto che l'altro, viene già fatto, ok? Il neuromarketing non è nulla di rivoluzionario, se non per il fatto che utilizza degli strumenti che fino a ieri appartenevano alle neuroscienze. Si è detto, cavolo, potremmo utilizzarli anche per altro, e quindi nasce il neuromarketing. È un'interfaccia in più, certo. Quindi se prima usavi il questionario e basta, insomma questionario per dire tutta l'analisi tradizionale, oggi utilizzi la risonanza magnetica, l'elettroencefalogramma, l'eye tracking, la galvanic key response, il facial expression analysis, cioè tutti strumenti nuovi che ti danno degli insight diversi con i quali tu puoi andare ad avere delle informazioni che prima erano assolutamente non dette. Per esempio, facciamo questo esempio di risonanza magnetica funzionale. Sapete benissimo, tutti lo sanno, che il fumo fa male, no? Il fumo uccide, no? E uccide tanto. Mi sembra che sia la prima causa di morte in Occidente. 50.000 morti all'anno in Spagna, adesso vado così a memoria, e ha fatto 10 volte più morti in Inghilterra rispetto alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi diciamo, è un problema. I governi si sono accorti che è un problema, e quindi da lì poi, insomma,
le immagini minatorie,
campagne pubblicitarie costosissime per disincentivare,
continuando a prendere il monopolio comunque sul...
quello sempre e quello casomai parliamo di neuropolitica, quell'altra cosa ancora.
Campagne pubblicitarie che non funzionano, poi se reso...
che non funzionano perché comunque anche qui vado a memoria, stiamo sul 15 miliardi di sigarette al giorno vendute, quindi nonostante da un certo punto in poi della storia i governi abbiano detto niente più fumo, quindi non si può più fumare nei locali pubblici, mettiamo in ogni pacchetto il dissuasore, facciamo delle campagne in prima serata e ovunque.
Il neuromarketing in questo caso come è intervenuto?
Il neuromarketing è intervenuto mettendo a confronto un'analisi tradizionale con una di neuromarketing. Per l'appunto parlavamo di risonanza magnetica, hanno utilizzato in questo studio la risonanza magnetica. Cosa è successo? Che hanno preso un gruppo, siamo negli Stati Uniti, un gruppo di persone, fumatori, decisi a smettere di fumare, ok? Che si sono prestati volontariamente a questo studio. Sono stati sottoposti alla visione di tre pubblicità per incentivare, diciamo così, cioè per aiutare a smettere di fumare il fumatore. E loro dovevano dire quale, secondo loro, era la campagna più efficace, ok? Supponendo che le campagne fossero A, B e C, hanno detto, che ne so, la più efficace è la A, poi la B è media e la C non funziona per niente. Hanno preso lo stesso gruppo e un altro come controllo e l'hanno sottoposti a risonanza magnetica funzionale. Hanno fatto visionare i tre spot pubblicitari analizzando quindi il cervello, la reazione del cervello. Hanno visto che si chiamava in termini tecnici la medial prefrontal cortex, cioè la corteccia mediale prefrontale, che è una zona che si attiva quando c'è una prescelta, cioè quando tu stai per programmi un'azione che farai, ok? Quindi smetterò di fumare. Questa zona si attivava di più nella campagna C, diciamo quella che era stata considerata invece
la peggiore.
Mediamente nella B e meno di tutti nella A. Quindi esattamente l'opposto del dimmi.
No,
esattamente l'opposto di quello che avevano visto con l'analisi tradizionale.
E nella C c'erano delle donne nude.
E per vedere poi a livello reale quale effettivamente avrebbe funzionato o meno, hanno mandato in tre stati diversi queste tre campagne diversi, quindi in uno stato l'A, in uno B e in uno C, e hanno fatto il rapporto delle telefonate di chi voleva smettere di fumare, e quindi nello spot andava in onda anche il numero verde da chiamare, e avevano fatto il rapporto delle chiamate prima di questa campagna e dopo, per cui se la media era la stessa la campagna era inefficace, se peggiorava la media la campagna era addirittura controproducente, se invece le persone aumentavano la campagna era efficace. Il risultato è stato che nella campagna C le persone erano molte di più quelle che volevano smettere di fumare, e quindi ha seguito cioè la realtà ha seguito esattamente quello che era stato predetto dal neuromarketing.
Quindi il cliente ci dice, praticamente possiamo prendere questo, che il cliente ci dice faccio una cosa, nella realtà mi vuole dire tutt'altra cosa.
Esatto. E questo è, diciamo, in questo esempio rispondo anche a Claudio che dice che è solo male il neuromarketing. Ecco, invece in questa maniera è stato reso più efficace uno spot per aiutare le persone. Esattamente.
Allora, adesso che credo che sia abbastanza chiaro il concetto.
E questo è uno strumento, poi ce ne sono tanti altri che guardano altre cose. E tutti insieme
vengono utilizzati
e riescono a darci delle risposte.
Quindi è un'analisi più approfondita del cervello per riuscire a capire veramente cosa la persona vuole, e quindi non fidarsi solo di quello che pensa di volere. Ecco, da qui cominciando magari ad affrontare anche un po' la parte etica, visto che hai tirato fuori il discorso che Claudio diceva che il neuromarketing è il male, no?
E questi... No, attenzione, non ho detto nulla di tutto ciò. Allora, nell'immaginario, ci sono dentro anch'io, non è che faccio il santo. Nell'immaginario il marketing già è una scienza così di affabulazione, di infatuazione, se ci metti dentro anche la parola neuromarketing suona ancora più da incantesimo, però ci mancherebbe altro che ho detto che è il male. Ecco, però a livello di stereotipo può suonare male. Allora vi chiedo di chiudere l'intervento in un minuto e poi riprendiamo la seconda parte del programma, così poi potete cazzeggiare per qualche minuto.
Sì, no, per parlare, la butto lì la domanda, poi magari ne parliamo dopo. Per parlare cominciare a parlare anche un po' dell'etica, magari del discorso, del tema, questo modo di analizzare le persone potrebbe poi essere utilizzato anche per degli scopi poco etici, per esempio in un futuro, anche perché sono un appassionato di Black Mirror, magari, che ne so, analizzare i propri figli per capire quali sono le loro le loro voglie, cioè tipo ti droghi o hai intenzione di drogarti, vuoi fare qualcosa di sbagliato, cioè quello che...
Per scoprire se Enrico si droga aspettiamo qualche minuto per entriamo nella seconda parte della puntata, mentre la diretta Facebook va solitamente
mi raccomando
avanti.
Rimanete lì perché
bisogna sapere se Enrico si droga
assolutamente.
Sì, sì, Facebook sì. Sta ascoltando, quindi se Enrico vuoi fare il coming out, dire che ti droghi dopo...
No, l'ho spiegata male, poi dopo magari. Sì, magari rispondiamo.